qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Sono arrivato al punto che mi piacerebbe pensare che sia in arrivo una tempesta, ma c'è solo un po' di mare mosso, il cielo è scuro, nuvole minacciose all'orizzonte. I marinai ridono, le persone abituate a navigare fanno ironia su quello che io guardo oltre la balaustra del ponte, pensando che arrivi. Non arriverà nessun mostro marino, nessun colombre, nessun vortice di vento, arriverà soltanto probabilmente un po' di mare mosso, ma la nave lo regge bene. Non sono l'unica persona che si pone questo problema. Perché? Perché accanto a me c'è un signore vestito come quelle persone che vanno di porta in porta bussando e portando volantini. Ha un abito scuro, una camicia a maniche corte bianca, ha un borsello a tracolla e tiene in mano una Bibbia. E anche lui guarda il mare procelloso, inquieto, e anche lui sembra quasi che preghi. Beh, io devo domandargli come mai a bordo di una nave di crociera, dove tutti vanno per divertirsi, c'è una persona che prega.
Ero un bambino e frequentavo le classi elementari, e poi in terza elementare successe un evento che un parroco nuovo arrivò nella mia parrocchia, nella mia cappella più che parrocchia, e questo parroco era particolare in quanto riusciva ad attrarre noi ragazzi. Veniva da Roma, quindi era anche romanista, cosa particolare, ma la cosa stupenda era che organizzava le cose per noi ragazzi. Era un modello di cristiano impegnato a far sì, a rendere la cristianità, il vivere in me, particolare.
Ma cosa faceva per affascinarvi? Perché?
Per affascinare, allora, organizzava i giochi, intanto, organizzava, che ne so, caccia al tesoro particolare, ci portava al mare, ci portava in montagna, ci faceva fare dei lavoretti, quindi abbinava sia la parte spirituale, ma anche, che ne so, pulire l'ambiente, organizzare, rimettere in ordine le cose. Quindi noi...
Ma cos'era, una parrocchia, una casa parrocchia?
Allora, era,
come
era,
mai un prete aveva tutti questi ragazzini a disposizione?
Perché era, allora, c'era la parrocchia e questa era una cappella distinta, e c'erano tutti questi ragazzini, circa una ventina, che facevano dalla prima alla quinta elementare, quindi che frequentavano la scuola. E lui lì in chiesa la domenica li ha fatti diventare chierichetti, quindi sull'altare c'erano fino a 20 chierichetti.
20
cosa
insieme?
Che, 20 insieme, quando adesso non se ne vede nessuno. Tutti i maschietti, le bambine a quell'epoca non erano ammesse, perché io sono del 68, quindi sono un po' vecchietto, penso mi potrai capire. E allora questo fatto di organizzare attirava molto questi ragazzi, finché giunsi in quinta elementare mi fece la proposta: vorresti venire in seminario? Sarebbe i Camilliani, perché avevano lì vicino dove abitavo io una struttura di orientamento vocazionale.
Ma quanti anni avevi tu in quel tempo?
Allora io... terza, quindi 11 anni.
Ma avevi dato dei segni di vocazione? Come mai un bambino
sì,
di 11 anni?
Avevo dato dei segni perché mi vedeva a me il più assiduo, sia alla messa normale che addirittura alla messa del famoso mese di maggio. Mi alzavo tutte le mattine per essere presente alle 6:30 alla messa.
Era un santo fanciullo praticamente.
Un santo fanciullo, e questo ha attirato anche la sua attenzione. Sono entrato in seminario, quindi ho iniziato.
Non hai avuto dubbi, sei entrato in seminario?
No, anche perché mentre facevo la scuola, non so se si ricorda, prima in quinta elementare si faceva l'esame di quinta elementare.
Certo, sì.
La maestra diede il compito: cosa vuoi fare da grandi? Io scrissi: voglio fare il prete. Non l'avessi mai scritta, la maestra si avvelenò: non lo devi scrivere, devi fare quello che il prete dice, non quello che il prete fa. La famosa detta che si dice in ambito...
Non era d'accordo la maestra?
Non era per niente d'accordo, perché lei vedeva il prete come un ipocrita.
Vabbè, era il suo punto di vista.
È un punto di vista, perché lei aveva esperienze non positive, e cosa che si rivela.
Diciamo, eravate divisi fra un punto di vista laico della maestra e un punto di vista confessionale del prete.
Ma poi io purtroppo devo dare ragione alla mia maestra, perché quello che mi è accaduto è drammatico.
Vabbè, non anticipiamo, andiamo avanti.
Non anticipiamo.
Sei partito.
Allora, entrai le prime tre classi.
Scusa, ma i genitori che ti hanno detto, a parte la maestra?
Mia madre non si è mai pronunciata, diceva sempre: fai come ti pare, di questo la rimprovero.
A 11 anni fai come ti pare. Vabbè.
Fai come ti pare, questo è grave, perché questo mi ha segnato per tutta la vita, perché poi sono rimasto incatenato per 13 anni in questo sistema.
Ma il padre c'era, perché esisteva un padre?
Mio padre c'era, purtroppo era dedito al vino, e quindi si fregava. Quindi quando stavo a casa 5 litri di vino al giorno, si iniziava con la colazione con un litro di vino, quindi era un padre assente in quanto padre.
Quindi tutto sommato per te era anche liberatorio uscire dalla situazione critica.
Perché io non vedevo, perché dopo, quando iniziavo a bere vino, le bestemmie volavano a tutte le parti, e pur di scalmarlo gli mettiamo la bottiglia di vino davanti, calmarsi, e finiva di bestemmiare.
Ma vi picchiava? Cioè, pure
non picchiava, tentava di alzare la mano, ma siamo giunti a legarlo alla sedia nei giorni di festa, io, mia madre, mia sorella e mio fratello.
Lo legavate perché non vi picchiasse?
No, perché non iniziasse a bestemmiare, perché mia madre non voleva sentire bestemmiare, specialmente San Rocco. Per lei San Rocco era il santo più grande.
Quanto il fatto che fosse alcolista era secondario rispetto al fatto che bestemmiava per voi?
Sì, infatti per lei era più probabile che bestemmiasse, non che fosse alcolista, anche perché essendo alcolista è caduto diverse volte dalle querce che andava a tagliare, si è fatto male parecchie volte, quindi ha passato...
Che di mestiere cosa faceva? Putava gli alberi, tagliava le querce?
No, lui era un manovale. Manovale, quindi impastava il cemento, andava ad aiutare un muratore, però quando aveva il tempo libero andava a tagliare la legna, e molte volte ubriaco si è arrampicato sugli alberi e è volato dall'albero.
Non era il mestiere giusto, certo, chiaro.
No, si è spaccato la testa, abbiamo dovuto, insomma, ha passato i guai.
Ma non ti è venuto il dubbio che questa scelta così, diciamo, drastica, 11 anni,
certo,
fosse anche un po' motivata
per fuggire con l'ambiente,
bravo,
certo.
E scappavi da una situazione
disastrosa. Scappavo da un ambiente non liberatorio, ma opprimente, ma che non ti favoriva la crescita.
Fosse venuto, che ne so, un capitano, dice: vieni a fare il militare, partivi lo stesso.
Sarei forte, sarei partito, perché conoscendo il mio spirito sarei partito, perché sono un tipo che sono anche in contrasto con la normalità della realtà che si conduce.
Ma com'è stato? Allora tu sei partito, l'ha fatto la valigia, sono te partito, ne sei andato da casa.
Sono andato, che poi era a mezz'ora a piedi da casa mia, non è che sono partito lontano.
Beh, non era un trauma.
Lontano. Sì. No, non era un trauma, però sono rimasto lì, e quindi ho frequentato le medie, poi si è posto la necessità delle scuole superiori. Visto che lo scientifico era un ambiente che protestavano, abbiamo scelto il magistrale.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Comincio a capire qualcosa della vita di quest'uomo e mi parla, e mentre parla continua a tenere in mano stretta la sua Bibbia, continua a guardare inquieto il mare minaccioso, sembra quasi che tema che qualcosa debba riversarsi su di lui, quasi fosse una vendetta divina. Quindi com'era la tua giornata? Tu vivevi al seminario?
La giornata era ritmata, ci si alzava alle 7 del mattino, si andava in chiesa.
Tu dormivi al seminario, te a tutti gli effetti, no?
Quindi lodi, no, era un seminario, quindi lodi mattutine, penso che lei conosca bene, santa messa, colazione, scuola. Finita la scuola c'era il pranzo, dopo il pranzo c'era la famosa ricreazione a 2:30, alle 4 studio, fino alle 7:30, 8, cena, compieta, letto. Insomma,
sempre così, tutta la
sempre
settimana.
Così, tutti i giorni.
Ma con la domenica tornavi a casa, no?
Qualche volta chiedevo di andare a casa, altre volte in città preferivo rimanere in seminario perché era più bello, si mangiava meglio intanto.
E non c'era il padre che bestemmiava.
Non c'era il padre che bestemmiava, ci portava a spasso per le montagne, io ho conosciuto tantissimo, sono stato in Sardegna, in Sicilia, quindi abbiamo girato l'Italia con questo prete, quindi è stato stupendo per cui.
Era sempre questo prete che avevi conosciuto?
Sì, era sempre questo prete perché era lui e insieme ad altre due persone. Quindi erano in tre i padri che organizzavano la vita in questo seminario.
Quanti anni c'è stato in seminario?
Io ci sono stato in tutto 13 anni.
E quindi,
allora,
ma sei diventato prete, no?
No, aspetti.
E come sono andati questi anni? E cominciamo a raccontare questi anni.
Arriviamo al, credo che fosse il primo anno di magistrale, viene a trovarci da Roma un chierico, quindi uno più avanti, ci viene a parlare di quello che faceva la vita e poi mi chiede di fare una passeggiata con lui nella nostra pineta. Ci mettiamo a sedere su un muretto e lui mi abbraccia e mi bacia in bocca violentemente, toccando le parti intime fino a provocarmi un'eccitazione totale.
Questo fatto, era un bambino, che ne sapevi?
Era un bambino. Questo fatto mi distrugge. Mi ritrovo bagnato nei pantaloni, corro dal padre superiore e dice: è successo questo? Non è possibile. È successo. Gli dico questa cosa. Allora loro contattano subito i superiori di Roma, la direzione provinciale. Praticamente viene istituito un processo e questo viene cacciato via. E poi si viene a sapere che frequentava i Viados della zona Flaminia, intorno allo stadio.
Era diciamo nel posto sbagliato, questo è il suo problema.
Era il posto sbagliato, ma questo elemento credo.
Comunque sei stato molestato sessualmente da bambino.
Sono stato molestato e questo adesso tuttora ancora mi segna. Se io incontro un gay, mi copro, cioè giro alla larga perché ho paura.
Vabbè, sei stato traumatizzato.
Li temo. Sono traumatizzato. Ma questo fa capire, mi ha fatto capire che è un contesto dove tutti i maschi ci sono, in cui l'omosessualità purtroppo ha un suo luogo.
Ma a parte questo episodio, c'è avuto altri episodi di molestia?
Personalmente no, ma ho assistito a delle molestie, non dei miei compagni, ma di una mia compagna durante l'università alla Gregoriana. Praticamente mentre io camminavo insieme alla mia compagna a via del corso.
Ma tu non eri più prete, cioè seminarista, non eri più niente?
No, ero seminarista perché finito le magistrali.
E c'è una compagna, eri seminarista con una fidanzata?
Aspetti, allora, finito le magistrali, io vengo mandato a fare il famoso noviziato e mi mandano a Capriate San Gervasio sul fiume Adda di fronte a Trezzo d'Adda. Trezzo viene noi dalla Manzone quando scappa Renzo.
Sì.
Qui sto in casa di riposo e per un anno devo frequentare gli anziani assistenza materiale, rifacimento letti, pulizia dei pannoloni, in più assistenza spirituale. Un padre maestro ci fa la formazione.
Vabbè, un servizio diciamo civile, oltre che diciamo.
Bisogna fare anche le notti addirittura, quindi servizio notturno, quasi mezzo infermiere. Giungo all'anno 87 e metto i voti: povertà, castità, obbedienza, ed essendo camilliano, il quarto voto, servizio dei malati anche a rischio della morte. Questo voto fu messo da Camillo De Lellis al tempo della peste ed è il quarto voto degli attuali camilliani.
Beh, è impegnativo, no? Strada impegnativa.
È impegnativo. Allora, quindi finito il noviziato si pone il problema a quale università scegliere. Io scelgo la Gregoriana, che lei penso conosca bene.
Ma certo.
Nella Gregoriana io faccio faccio i primi 2 anni di filosofia, quindi ho il baccellerato in filosofia, e con me frequentavano anche i famosi legionari di Cristo.
Vabbè, ci fu una vicenda giudiziaria fortissima.
Con noi non parlavano perché noi eravamo indegni di parlare con loro, gli altri. Poi loro non facevano la teologia con noi perché la teologia della Gregoriana era troppo avanzata e scappavano all'Angelicum, che era poco distante. Ed io...
All'Angelicum c'erano i domenicani, se sbaglio.
Sì, i domenicani, perfetto. Perché lì c'è ancora c'è l'indicazione tomista di San Tommaso d'Aquino. Faccio il primo anno, secondo. Al secondo anno viene organizzato un campo scuola a Bucchianico, provincia di Chieti, la patria del fondatore Camillo De Bellis. In questo campo scuola ci sono delle ragazze. Una di queste manifesta il mio interesse per me.
Ma voi eravate quasi preti, come facevate a...
Io ero quasi preti, perché io ero là come... facevo là il tutor. Parlavo di Dio, delle cose... E succede, quindi io ero l'organizzatore di questo campo scuola.
E però mettevano il fuoco vicino alla legna, era pericoloso.
Ecco. E che cosa succede? Questa ragazza si manifesta e poi alla fine mi chiede una mia maglietta per avere il mio profumo e una mia scritta sulla sua Bibbia, e lo scrivo.
E lei era una ragazza, anche una pia ragazza, nel senso anche lei faceva, diciamo...
È una pia ragazza con una quinta, Gianluca.
Sì, però quindi... anche diciamo abbastanza... intraprendente, perché a un quasi prete gli chiede la maglietta per avere il suo profumo,
ed è anche siciliana, ok, che succede? Finisce il campo scuola, io ritorno a Roma, però c'è la promessa di rivederci a luglio al nuovo campo scuola di Natale.
Ma fammi capire una cosa, io non è che voglio giudicare nessuno.
Certo.
Erate consapevoli che c'è un'attrazione fra di voi, ma entrambi eravate su un cammino che escludeva questa cosa?
No, aspetti, non ce l'avamo ancora dichiarate. Lei manifesta, però senza scriverlo in maniera diretta. Dice, sei un bravo ragazzo, insomma, delle parole non
però
troppo...
Si capiva l'interesse.
Si capiva, però sono...
Non si chiede la maglietta...
Adesso lo capirei di più, prima no. Allora, viene organizzato il nuovo campo scuola a Roma, a Genzano credo che fosse, dove c'era quella famosa salita che le cose vanno in su, e alle 2 di notte del penultimo giorno mi giunge una telefonata a mia camera e mi dice, mi sono innamorato di te, alle 2 di notte, Gianluca. Io non gli dico vieni in camera mia.
L'amore è cieco.
Gli dico, ne parliamo domani mattina.
E lei stava nello stesso edificio dove eri te?
Sì, nello stesso edificio, perché eravamo divisi.
Quindi
in
poteva salire e tu potevi scendere tranquillamente.
Certo, non l'ho fatto, mi sono rammaricato per non averlo fatto.
Ancora sbatti la testa sul muro, immagino.
Sì, la mattina alle 7:30 viene in camera mia, si siede accanto a me, io l'abbraccio e incrociamo solo le mani e gli dico che cosa dobbiamo fare, e lei mi dice non lo so. E io non ho fatto niente, Gianluca, non le ho dato un bacio.
Nemmeno lei,
niente.
Però, nemmeno lei.
E nemmeno lei.
Però sai, vista da un punto di vista, può essere una prova.
Io sono rimasto...
Visto dal tuo punto di vista, era un campanello d'allarme. Guarda che la vita c'ha anche questo.
Però da lì sono...
Ma tu non ne parlavi col tuo padre spirituale, confessore?
Aspetti, e ci arrivo. Mi sono fatto dare il numero di questa ragazza e ho iniziato a telefonarle... quasi una volta a settimana, telefonate di circa un'ora, non so se mi spiego. E quando mi ha detto una volta, vado a fare il bagno, gli disse una volta, vorrei essere lì con te per lavarti tutta. E allora da lì, non so se mi spiego. E allora...
Avevi saltato il fosso però.
E allora ne ho parlato col padre maestro, e il maestro mi ha detto, qua bisogna fare qualcosa Antonio, qua si deve interrompere. Ti posso fare una cosa, ti concedo un anno sabbatico, così vai a sollazzarti come ti pare e poi ritorni. Non l'avessi mai detto. Gli dissi, mi stai proponendo un peccato mortale.
Vabbè, però era saggio, dice, lui ti togli lo sfizio e torni a fare il prete.
No, io non lo posso tollerare un compromesso così a ribasso.
Però aveva capito che ormai non faceva per te quella roba.
Lui mi disse, se te ne vai stai sputando in faccia a Dio. Allora ne vado subito. Ho fatto le valigie e me ne sono andato.
Dio sta in alto, voglia, prima che gli arriva lo sputo in faccia, dai.
Sappi, io entravo in Vaticano e si mettevano solo a tendere le guardie svizzere quando portavo il mio abito con la croce rossa sul petto.
Perché? Perché è importante?
Perché io stavo per emettere la professione solenne, quindi dopo 5 anni io sono andato via. I felt like a butterfly, sting like a bee. I'll
take the cuts from your misery, and then I'll lift you high up into the breeze. And when your sun has met the sea, I'll bring you up to eternity. Some grace and joy, lie down on the floor, but you can't stay long. You know what the heart is for. Tell me.
La nave va.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Siamo scesi un attimo al bar. Volevo offrire qualcosa a questo pio signore martoriato tra desiderio e peccato, tra ascesi e impossibilità di fuggire da quelle sono le tentazioni della carne. Ma naturalmente lui non beve. Mi faccio un margarita e poi continuo ad ascoltare il suo racconto. Tu eri proprio vestito da prete, con la tonaca, tutto?
Sì, sì, ero vestito quindi un abito lungo nero come i gesuiti, con una croce rossa sul petto.
Vabbè, proprio la divisa dei camigliani.
Ecco, la divisa quella faceva scena. Ti dicevo, la cosa che ti dicevo raccontato prima, mentre io facevo il corso di teologia intanto, con una monaca che è zairese, che facevamo per lei, abitava alla fine a Piazza Flaminio, dove stanno le monache.
Certo.
Allora, noi facevamo il percorso dalla Gregoriana all'Italia.
Che è questa suora dello Zaire?
Mentre stavamo camminando, un signore gli si avvicinò e gli toccò il sedere.
A lei?
Alla monaca. La monaca prese la borsa piena di libri e cominciò a picchiarlo in testa a questo.
C'ha ragione.
Io ho dovuto fermare la monaca.
Ma non si tocca il sedere alle monache, ma siamo pazzi.
E lo so, ma questo l'ha fatto e
ha preso un pacco di botte, giustamente.
Ha preso un sacco di botte questo. Adesso anche
era della serie, era del genere monache da Menà, quindi
certo. E anche questa monaca purtroppo ha lasciato schifata, perché ha scoperto che la madre superiora se la intendeva con gli altri.
Con chi?
Perché tenevano una scuola queste monache, zona Torre Gaia, quindi sulla Casilina, e ha scoperto una magagna della monaca superiore.
Vabbè, c'era un po' di giri boccacceschi questo.
E c'è boccacceschi.
E
più ha scoperto che loro c'avevano il telefonino e a lei gliel'avevano sequestrato, e questo non gli andava giù. Ha lasciato tutto e adesso fa l'infermiera a Roma.
È una donna, una donna di carattere, mi sembra, no?
Sì, sì, certo. E questo mi ha...
E tu eri amico di questa suora, diciamo?
Io ero, sì, ero, perché lei mi chiamava sempre a fargli ripetizioni di filosofia e teologia, perché essendo zairese il suo parlare italiano era problematico. Io l'ho aiutato a superare tutti gli esami di filosofia e teologia.
Tu eri bravo invece?
Sì, avevo la media del 9.1, insomma.
Diciamo, avevi tutte le basi teoretiche,
tutte le basi
per fare
della carriera. Difatti, quindi allora io poi giungo, lascio.
Ma quando hai capito, mi manca un passaggio. Tu vai dal tuo confessore e dici: guarda, mi sono innamorato di una ragazza, che devo fare?
Mi propone quest'anno sabato.
Vattene un anno, sfantazzati quanto vuoi, e poi quando torni.
Io lo rifiuto, perché non posso accettare, certo, che il padre superiore mi faccia compiere un atto contro il sesto comandamento.
Sì, vabbè, detto, però dopo, non commettere... ti, dopo ti confessavi, ti venivi assolto.
Però non
nel era sì, ma lui pensava, dico, tanto questo prete non ci diventa se c'ha questo rovello. Glielo faccio, gli faccio toccare il fondo.
Toccare il fondo. Ero rigido nella mia moralità. Non potevo tollerare questo.
E quindi è mollato, è buttato l'abito alle ortiche.
Sì, ho buttato l'abito alle ortiche e appena l'ho buttato all'abito mi è arrivata la chiamata militare.
Beh certo.
Per la mia... certo. Andando aspettando. Al militare, io frequentando il militare...
Perché finché eri prete potevi evitarlo.
Certo.
Uscito dal seminario subito ti chiamano a fare il militare.
Mi ha chiamato. E quindi mi hanno chiamato e io mentre facevo il militare giù a Lecce sul Leopard, i miei compagni, sapendo che ero un ex seminarista, mi sbattevano in faccia i giornetti pornografici.
E ti prendevano in giro, è chiaro.
E mi prendevano in giro.
Nonnismo esasperato.
Esasperato, anche perché facevano anche le cose, il famoso jukebox, non so se l'hai
fatto. Ti fatto il jukebox? Ti hanno fatto il jukebox?
A me no, ad altri sì, che era più ignorantone, perché dopo io ero un capo. Il
jukebox è entrare nell'armadietto
e tu finché non cantavi non ti facevano uscire.
Cioè, prendevano a calci, botte, capito?
Io ero un capocarro, quindi c'era più rispetto, altrimenti rischiavano il rigore, mentre gli altri, la ciurma cosiddetta, erano ignorantoni, quindi. Perché io ero uno dei pochi diplomati e laureati insieme a un altro, quindi gli altri erano tutti bimbetti, io avevo 24 anni, quindi c'era una differenza.
Comunque è stata un'esperienza anche traumatica anche il militare.
La cosa strana, Gianluca, è stato che durante il militare io vengo spedito a Civitavecchia e poi da lì operazioni Vesti Siciliani, indovina dove? A Gela.
Il destino vuole. Dove stava questa ragazza?
Lei è di Augusta, provincia di Siracusa. Io in un permesso 36 ore vado a trovarla.
È un segno di Dio però quello, se vuoi.
Vado a trovarla, vado nell'ospedale perché lei faceva
l'infermiera.
Lei viene fuori, passeggiamo e mi dice a un certo punto: Antonio, non venire mai più qui.
Perché?
Perché io sono fidanzata, il mio siciliano
è geloso.
Se scopre questo ci scanna a te e a me.
Perché ha finito l'amore, era finito per lei.
Era finito l'amore perché l'onore conta di più dell'amore.
Che il frutto va colto nel momento giusto. Dopo fine.
È quella, io ho perso la cosa strana.
Perso l'occasione.
È che anni dopo io provo a ricercarla di nuovo tramite una mia amica che lavora al San Camillo di Roma e lei mi dice: Antonio è morto di cancro.
Mi
è preso un colpo. Io ho detto queste sue parole: Dio l'ha punita perché mi ha fatto cacciare dal seminario.
Beh, Dio l'ha punita, ma che ha fatto di male? Dai, ma non puoi avere questa idea così. Che Dio punisce perché questa ha fatto uscire dal seminario.
Non ha capito la mia morale con cui era stata abituata, che Dio ti punisce. Non so se mi spiego. Era un'idea sbagliata che avevo.
Un concetto soffocante.
Adesso che sono infermiere, io non credo a questo. È un caso.
Diciamo che la vita ti pone dei bivi. Il primo bivio era fare la scelta quella notte, facciate una notte pazza d'amore, tu uscivi lo stesso dal seminario, però magari stavate assieme.
Non stavo ad approfittare di quella notte d'amore, questo.
Ma magari lei poi si stufava dopo una settimana lo stesso, capito?
Potrebbe essere, sì. Era un'avventura, però io non.
Infatti aveva ragione secondo me il tuo superiore, ha detto faccelo andare, questo adesso. Dopo una settimana gli passa la voglia.
Tu. Che questo superiore era un marpione.
Conoscono il mondo i preti, mica che non conoscono. Il mondo. Ti faceva andare lì, dice questo, dopo una settimana si già stufate e torna indietro.
Finito il militare, volevo fare l'infermiere, vengo bloccato perché io avendo fatto solo il quarto anno sono costretto a tornare a fare l'anno integrativo. Faccio l'anno integrativo, mi segna la scuola scienze infermieristiche. E qui conosco mia moglie, ma durante scienze.
Ma scusami un attimo, col tuo livello di cultura, hai studiato teologia, filosofia.
Potevo insegnare religione nelle scuole, ma mi dovevo sottomettere all'autorità del vescovo e io lo rifiutavo. Non lo potevo.
Non potevi insegnare filosofia, lettere nelle scuole, no?
No, perché chiedevano delle cose che non avevo.
Deve essere abilitato, sì, sì.
Veniva l'abilitazione altri due anni, perché ho fatto due di filosofia, ne volevano altre due.
Certo, era singolare, un infermiere teologo, bellissimo.
Teologo, certo. E di fatti sarà la. Allora, io faccio scienze infermieristiche, durante una delle lezioni un professore dice: esiste l'herpes genitalis ed esiste l'herpes labialis per ovvi motivi. Questo episodio dice: ma tutti a ridere tranne io. Poi vado a chiedere spiegazione a un compagno, dice: ma perché siete messi a ridere? Andò, ma non hai capito. Io non avevo capito.
Scusa, Non c'è nessuno può avere l'herpes al labbro senza aver avuto contatti genitali, l'herpes si trasmette.
Ma io con quella fatto del 69, posizione 69, non ci avevo pensato.
Sì, ma è una battuta, che da un punto di vista scientifico non ha nemmeno senso.
Non l'avevo capita, quando me la spiegano resto schifato, sinceramente resto schifato che si potessero fare certe cose. Poi col senno di
quanti anni avevi? Avevi quanto? 25 anni? Quanto avevi? Più?
25 anni. E però quando stai in un ambiente seminario certe cose ti sono evitate.
L'ambiente della caserma, un po' visto il mondo, no?
No. Io ero ferreo su questa morale, una moralità ferrea che forse mi ha condizionato. Come mi dice dottore tua moglie, tu hai perso 13 anni della tua vita.
E vabbè.
E difatti, mentre noi studiavamo, che siamo fidanzati, lei si metteva mezza nuda, ma io non ne approfittavo, se non raramente, perché per me era peccato. Cioè, fare sesso al di fuori del matrimonio.
T'avevano condizionato. Ma quindi questa.
Per un cattolico.
Questa ragazza come l'avevi conosciuta? L'avevi conosciuta nel corso dell'infermiere?
Sì, era una studentessa.
Ma vi siete fidanzati però?
Sì, ci siamo fidanzati e lei ci si è proposto.
Eri totalmente ingenuo da quel punto di vista.
Io ero ingenuo, totalmente ingenuo. Beh. E la mia ingenuità me l'ho pagata cara. Certe
beh, volte. Gli sarà piaciuto anche il fatto che c'era un uomo.
Sì, perché gli piaceva questo uomo riservato, sì, alto, certo. Perché sono alto 1,83, insomma. Come dice l'altezza e mezza bellezza.
Diventava la tua maestra d'amore, quello che tutte le donne.
Certo, quello lì. Infatti. Sono stato il suo primo. Lei è stata la mia prima donna, non io il suo primo uomo.
E vabbè, ma quanto mica si può avere tutto nella vita, ecco.
Questo.
Uno dei due un pochino deve avere un po' di esperienza, sennò alla fine.
E certo, infatti allora cioè, facciamo gli studi infermieristici, io mi diplomo nel 99, nel 2000 abbiamo l'occasione e ci viene offerto il lavoro a Poli, provincia di Roma, sì. E andiamo a convivere. Cosa inaudita andare a convivere, perché era peccare.
Però non eravate. Ma ancora tu c'avevi ancora questa conformazione?
Sì, e ogni volta che lo facevamo io dovevo andare a peccare e andare poi alla messa.
Cioè quando facciate l'amore andavi a confessare.
Ero costretto. E perché la morale è questa, altrimenti non ti vuoi accostare.
No, tu hai ragione, certo. È ipocrita chi non ammette che questa, se uno è osservante, questo è.
Purtroppo i pezzi che è cattolici.
E vi potevate sposare, scusa, così finito.
No, abbiamo fatto 6 mesi, dicembre, 16 dicembre. Anno 2000 ci siamo sposati, finalmente finisce questa tragedia, diciamo, del peccato. Allora ci siamo sposati, dopo 5 anni nasce il primo figlio, poi nasce la seconda figlia, manca a fare la posta, come suggello mi nasce il giorno del 10° anniversario di matrimonio. Io l'avevo già predetta a lei e lei mi disse, non è possibile perché quando facevamo un'ecografia gli disse... Il dottore, guardi, dovrebbe nascere intorno a dicembre. Gli dico, nascerà il 16. Lei mi dice, non è possibile. Quindi si avvicina al giorno, il giorno 15 andiamo a dormire. Lei mi dice, vede, non si sono avverate. A mezzanotte mi sveglia, mi dice, te pozzano in guastini, in dialetto nostro. Portami all'ospedale, sta per nascere. E nasce nostra figlia il giorno.
Vabbè, sono tutti segni, sono circolati.
E addirittura quel giorno nevicò e nessuno poté venire a trovarci in ospedale. Stavamo solo io e lei e la bambina, che ha un nome della moglie di Abramo, che abbiamo con quell'H di mezzo che è sempre condiziona la pronuncia.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. You skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite. opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no. Cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city. And I don't talk shit about you or me. And I never told anyone anything, hey. Cause I
gentili ospiti, la vostra attenzione prego. Una fantastica notizia. Le foto della vostra serata di gala sono pronte. Visitate ora la nostra galleria fotografica, situata al Ponte 7, per vedere i vostri momenti speciali.
Certo, la domanda che mi faccio è come mai un uomo, in una vita così contrastata fra pulsione e desiderio di purificazione, stia su una nave da crociera. Evidentemente fa parte del suo desiderio di missione o il suo desiderio di espiazione.
Che succede? Io frequento la mia parrocchia, faccio qui il catechista in preparazione alla cresima, entro in contrasto con il parroco, perché mentre io preparo i ragazzi, lui non voleva dargli il sacramento perché questi non frequentavano la chiesa. E lui mi dice: nessuno farà la cresima quest'anno.
Ma non c'aveva ragione.
E io gli dico: se è così, io ho fallito. E invece dopo tutti faranno la cresima. E ho scoperto perché.
Perché?
Il parroco è stato pagato e a tutti hanno fatto la cresima.
Ah, chiedeva la mazzetta per fare la cresima.
Questo mi ha mandato in bestia, gli ho scritto una lettera micidiale. Ho iniziato a scrivere dei post su Facebook contro il parroco e contro la parrocchia, che mi hanno cacciato dalla parrocchia.
Ti hanno cacciato. Ma perché dovevi continuare a fare il lavoro, diciamo, da semiprete? A quel punto facevi l'infermiere, sposato, perché vuoi?
L'elemento religioso è sempre dentro di me. Che faccio? Per ripicca mando l'atto di sbattezzo nella diocesi dove sono stato battezzato. E il vescovo non mi convoca, ma il giorno del mio compleanno mi manda un atto di scomunica, con scomunica late sentenzie. E se sai cos'è? E quindi mi dice: lei non può più fare il catechista, non può più ricevere i sacramenti, se muore non ti faccio il funerale, eccetera, eccetera.
Vabbè, tu hai chiesto di essere sbattezzato, ti ha accontentato.
Però normalmente...
ti ha dato anche di più, ti ha dato.
Se fossero stati più onesti, dovevano chiamarmi e dice, perché ha chiesto lo sbattezzo?
E quindi che hai fatto
io
a quel punto?
Ho iniziato a frequentare un'altra chiesa, la chiesa evangelica battista.
Hai cambiato parrocchia, beh, logico.
Ho cambiato parrocchia, ho iniziato a frequentare. 5 anni fa ho ricevuto il battesimo e quindi frequento lì quasi tutte quanto posso. 2 anni fa il pastore va via, finisce l'incarico di 5 anni, il pastore va via e restiamo noi senza pastore, pecore smarrite, come si dovrebbe dire. Che succede? Ci mettiamo d'accordo di fare il culto domenicale una volta ciascuno e adesso io, anch'io, predico in questa chiesa.
Beh, sei contento, hai ottenuto il tuo scopo alla fine, c'hai una sì, possibilità, diciamo, di esprimerti anche come
e non solo nella
religioso.
Mia chiesa, ma sostituiamo anche un'altra chiesa a 15 chilometri da dove abito.
Ma la vedi come una ripicca verso la chiesa
no,
apostolica
no,
cattolica romana che ti ha, diciamo, allontanato?
No. No, io non vedo una ripicca.
Ma tanto Dio è sempre lo stesso, mi sembra,
sì,
più o meno. No, quindi,
ma è un tornare alla fonte. Io sono sempre stato iconoclasta e penso lei sappia cosa significa.
Sì, ma mica tanto però iconoclasta.
Essendo iconoclasta non ho mai tollerato le processioni. Mi davano il volta stomaco.
Vabbè, per una regione più austera, diciamo.
Vedere le persone superstizioni, perché quella è pura superstizione. Vabbè. Dio non vuole che andiamo a
sbagliare. Ma questo adesso non è fare predica, a me non è che mi cambia molto.
No, no, questo l'ho capito. Allora io preferisco leggere la scrittura.
Beh, la moglie a questo punto di vista, tua moglie resiste ancora, sì.
Mia moglie è, diciamo, è miscredente, atea, dice c'è un Dio, ma lei non frequenta.
Vabbè, beh,
i miei
ho
figli
capito. Vabbè.
Hanno fatto la comunione per devozione e non hanno più bestia di chiesa, hanno fatto solo la prima comunione, tutto due e basta. In chiesa non ne vogliono essere perché si annoiano.
Quanti anni hai adesso ormai?
Adesso ho 56 anni.
Beh, sei giovane, c'è davanti ancora un pezzo enorme di vita. Continuerai questo cammino spirituale che è quello che hai iniziato?
Io addirittura ho preso contatti con la facoltà valdese di Roma, perché potrei...
Ah, ho capito. Tu vuoi recuperare quello che, la carriera che non hai fatto
e mi hanno
come Camigliano? Come Camigliano la vuoi fare adesso come evangelico, ecco questo.
Evangelico. Mi hanno riconosciuto quasi tutti gli esami fatti alla Gregoriana e potrei fare un iter, però in questo momento per un problema... di un peccato che mi porto dinanzi e non posso fare quel
che fatto. Peccato hai fatto?
Ho tradito mia moglie.
Anna, una cosa gravissima.
E questa è gravissima.
E come hai fatto a tradirla? Quando? Con chi?
L'ho tradita con una mia paziente, diciamo.
Accidenti.
Ci siamo ritrovati che questa paziente è particolare perché era una paziente che si è operata, doveva andare via, io secondo me ho fingito un malore.
Quindi hai approfittato anche, diciamo, del suo stato.
Aspetti,
di...
lei è stata... sono stato costretto a fargli un elettrocardiogramma e mettersi a seno nudo con una quinta, lei può immaginare.
Ecco, la quinta io ti perseguita visto... dagli inizi della tua storia.
Sì, ecco.
Vabbè, è un po' difficile che sei spiaccicarsi sull'attrezzo lì, quello è un po' complicato, sì, in effetti sì.
E allora, fatto questo, io poi sono passato a salutarla perché doveva andare via e mi sono ritrovato a baciarla.
Ma lei era d'accordo?
Lei era d'accordo.
Beh, allora...
E poi la sera abbiamo consumato un atto lungo le scale dell'ospedale.
Ma non c'avate nemmeno un lettino, non c'avate nulla?
No, no, lei non ha voluto, io sono andato a trovarlo.
Non è ancora più grave, però l'adulterio per le scale è ancora più peccato.
Sì, no, beh, molto perché... anche perché dopo, quando sono andato a ritrovarla di nuovo in bicicletta,
sei ricaduto
ho fatto l'errore di pagare i fiori con una carta di credito. E lì mia moglie,
certe cose o si fanno bene o non si fa, e quindi tua moglie se n'è accorta.
Ha scoperto perché ha visto quei cosi. Poi io da stupido.
Ma potevi dare 10 euro per comprare due fiori, non ce l'avevi cash?
No, 25 euro.
E non ce l'avevi cash 25 euro?
No, non ce l'avevo.
Tua moglie ha scoperto il tuo peccato, il suo tradimento.
Ha scoperto il mio peccato. E poi ha contattato addirittura questa persona.
E che gli ha detto?
Perché voleva sapere, capire se questo qua era successo veramente oppure no.
Perché tu avevi confessato. A lei avevi confessato. Tu hai confessato.
Sì, alla fine io ho confessato.
Ma non si,
però...
non si confessano mai queste cose, si nega sempre.
Lo so, bisogna resistere io, purtroppo.
Ma col prete ti sei confessato? No, Giovanni, perché adesso sei battista, non c'è manco più la confessione.
Quindi io per questo quindi non mi sono confessato.
E come fai a purificarti da questo peccato adesso? Io, scusa, io sono un po' ignorante.
Ecco perché non posso diventare pastore evangelico.
Ma non c'è modo che ti sia rimesso questo peccato, no?
No.
Ma non
no,
puoi tornare cattolico, torni cattolico una mezz'ora, ti confessi, ti fai rimettere il peccato e ritorni evangelico.
No, No, sono evangelico, ma non posso essere pastore.
Niente,
questo è un peccato, mi sta sempre dinanzi.
Tu mi dispiace per questa botta che hai dato alla tua paziente dentro la macchinetta dell'elettro. Cos'è? Encefalogramma, no? Cosa fai?
No, quello è l'elettrocardiogramma il giorno prima, poi lungo le scale è successo il fatto.
Ciò che consumasti per le scale ti trascinerà nelle fiamme dell'inferno, questo lo sai.
Sì, purtroppo per amore si fa, però ho sperimentato qualcosa che non avevo mai sperimentato.
Vabbè, almeno una volta nella vita pigliati questa licenza.
Però questo qua, no, il purgatorio non esiste.
Ah, non esiste più
adesso? Evangelici. No, per gli evangelici.
Ma tu hai studiato 20 anni teologia in cui c'è tutto il purgatorio del mondo e adesso scompare.
È un'invenzione per le indulgenze, tu, lei sa, era combattuto per questo.
Vabbè, niente, allora devi andare all'inferno, fino a niente.
Io ho inferno, paradiso.
Inferno.
Mi confesserò direttamente con Dio e spero che Dio mi perdoni per questo
non
peccato.
Ci ricadere, a sto punto però, visto che l'hai fatto una volta, se ti ricapita fallo, tanto ormai è fatto.
No, adesso no, perché ho visto la conseguenza, perché dopo mia moglie l'ha rivelato pure ai figli e mi ha fatto terra bruciata.
Madonna, appena botta sugli scalini, tutta questa tragedia, mamma mia.
Ha chiamato mia madre e gliel'ha detto, ha chiamato mia sorella, mio fratello, i miei cugini.
Cioè, è proprio vero, certe cose
sono un demonio.
Vanno fatte solo se uno le sa fare, se no è meglio non incamminarsi. Vabbè, caro, guarda, è stato veramente interessante e per me è stato un profondo motivo di riflessione e di ispirazione a migliorare la mia vita interiore. Ti ringrazio,
ti ringrazio,
ti auguro un buon viaggio, che il tuo viaggio sia felice fino al momento in cui entrerai nelle fiamme eterne per ciò che hai fatto. Ciao.
Grazie, ciao. The way you
drown is like a stone.
Conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound design di Luigi Speciale, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini.